Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Ciao, stai ascoltando Eurofonica, il format radiofonico che racconta l'Unione Europea. Io sono Caterina Moser e con me c'è Gloria Beltrami. Doppia conduzione per l'occasione. Questa è l'ultima puntata di Eurofonica.
Se ci stai ascoltando, sei collegato ad una delle radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Oppure ci stai ascoltando dal nostro sito raduni.org o dalle nostre piattaforme.
Qualsiasi sia il modo in cui ci stai ascoltando, nei prossimi 30 minuti approfondiremo insieme le tematiche più discusse della settimana. Cercheremo anche di fare chiarezza tra le notizie di politica europea che sono state al centro del dibattito sui media nazionali ed internazionali. Eurofonica è giunta alla sua ultima puntata, ma quest'estate non ti lasceremo solo. Controlla le nostre pagine social Facebook, Twitter ed Instagram per rimanere sempre aggiornato con podcast e contenuti.
Quando si arriva alla fine della stagione è anche il momento adatto per fare un po' di bilanci. 30 minuti in realtà sono troppo pochi per fare il punto della situazione su tutto quello che è successo, ma rivedendo tutti i contenuti che abbiamo pubblicato possiamo provare a ricostruire una piccola cronologia. È stato un anno davvero strano. Navigando tra social network, stampa, giornali, la percezione di una grande fetta di opinione pubblica italiana è che l'Unione Europea non abbia agito in modo tempestivo e dunque che le sue misure siano state poco efficaci. Ma è davvero così? Oppure questa percezione è data anche dal fatto che l'Unione non sa comunicare come dovrebbe. Alice Masoni e Giorgia Colucci hanno intervistato per noi Andrea Fioravanti, ex caporedattore di Eurofonica, tra l'altro, e ora giornalista dell'Inchiesta Europea.
Eurofonica!
Secondo te il Covid-19 può essere la scintilla che farà cambiare all'UE il modo in cui comunica ai suoi cittadini, oppure sarà un'altra sfida persa o ignorata? Tradotto, l'UE ha sempre il solito problema di narrazione di se stessa, oppure qualcosa sta cambiando?
L'Unione Europea ha fatto un grande passo in avanti rispetto all'ultima crisi che ha avuto, cioè quella dei debiti sovrani, per capirci la crisi greca. Lo ha fatto perché è riuscita ad agire molto più velocemente, ci ha messo delle settimane invece che degli anni a trovare uno strumento che potesse aiutare dal punto di vista economico i paesi in difficoltà. Forse anche perché i paesi in difficoltà, in questo caso della pandemia, lo erano un po' tutti. Il problema però è sempre quello, che non riesce a comunicare bene. In teoria l'Unione Europea avrebbe 750 miliardi di motivazioni per dire che ha agito bene nella pandemia. Mi riferisco ai soldi della Banca Centrale Europea che ha promesso di spendere per comprare i titoli di Stato dei paesi. Traduciamo per i non economisti, è grazie a questo scudo se non c'è stato un attacco speculativo contro l'Italia. È grazie a questo scudo se l'Italia può comprare a debito dei soldi sul mercato per poi pagare gli stipendi di medici e infermieri. Il problema è che l'Unione Europea non ha comunicato le azioni che ha fatto in modo pop, in modo che anche la persona che si ritrova al bar, che discute su WhatsApp di quello che è successo, non ha un'immagine in mente. E rimane molto di più il cargo con la bandiera cinese che porta migliaia di mascherine o il soldato russo che parla con il militare italiano. E poi pazienza se in realtà gli aiuti dell'Europa sono stati molti di più. Mi riferisco anche a quelli della Commissione Europea che ha permesso ai vari stati di spendere miliardi e miliardi di euro in debito perché ha tolto uno dei vincoli europei che impediva di fare gli aiuti alle imprese da parte delle singole nazioni. Queste sono tante azioni positive che però non sono comunicate bene. Quindi ci sono stati dei passi in avanti rispetto al passato, ma l'Europa rimane ancora prigioniera dei suoi acronimi. Recovery Fund, Shore, BEI, MES. Si fanno tantissimi acronimi, però rimane poco nell'immaginario della gente, perché sono delle parole inglesi, lontane, che però nascondono migliaia di aiuti. Forse è impossibile per l'Unione Europea cercare di avere una forza comunicativa come può averla uno Stato singolo, proprio perché è formata da 27 Stati membri, ma qualcosa per fortuna sta cambiando.
I media sono fondamentali nel comunicare e nel diffondere informazioni durante l'emergenza. Nel caso di Covid-19 UE, si ha avuto e si continua ad avere la percezione che l'UE non faccia niente o comunque non abbastanza? Da giornalista, come si può sfatare questo mito, se è effettivamente un mito?
Dobbiamo immaginare i mass media come delle grandi cucine e i giornalisti come degli chef che usano gli ingredienti della quotidianità per creare dei piatti gustosi e dei menù che possano interessare i loro lettori. Il problema è che se gli ingredienti alla radice non sono buoni, sono difficili da maneggiare, vengono presentati magari in modo sbagliato, sarà più difficile per lo chef, anche il meno pigro, rendere un piatto gustoso. Uscendo dalla metafora, se l'Unione Europea non riesce a fare un passo in avanti, rendendo più semplice le misure che fa, magari nascondendosi dietro degli acronimi, o utilizzando solo le conferenze stampa come modo di comunicare, senza semplificare, senza anche dialogare con i mass media, allora è difficile per i giornalisti e per i giornali rendere in modo semplice quello che fa l'Europa. Anche perché l'atteggiamento di base è quello di riportare semplicemente la notizia. La Banca Centrale Europea darà 750 miliardi in titoli di Stato. E chi non sa cos'è un titolo di Stato? E chi non sa cos'è la Banca Centrale Europea? Molte volte si dà per scontato e quindi si offrono dei piatti o troppo elaborati che i clienti barra ascoltatori o lettori non possono capire e apprezzare. Oppure si fanno dei piatti troppo grossolani, che potrebbe capire chiunque, ma che sono frutto magari più del pensiero dei vari giornalisti. E il problema è che le cucine, quindi gli chef, variano anche in base ai gusti. Quindi hai magari quello che cucina solo italiano, sovranista, o che magari fa solo vegetariano, eccetera, eccetera. Quello che voglio dire è che ogni mass media ha una sua linea editoriale e magari può far passare il concetto che l'Unione Europea è la panacea di tutti i mali, oppure che è il peggiore dei nemici dei peggiori mondi possibili. E quindi è anche un problema dei giornalisti, che hanno la volontà di far apparire o meno cattiva l'Unione Europea. Quindi, per riassumere, i mass media di solito sono pigri e forse hanno dei pregiudizi, ma anche l'Unione Europea non fa quel passo in più per rendere gli ingredienti gustosi.
Eurofonica! Andrea Fioravanti sa sempre stupirci con metafore calzanti. Se ti è incuriosito, vai a recuperare l'intervista completa sul sito raduni.org oppure sulle nostre playlist di Spotify, iTunes e Google Play.
Conosciamo molto bene il problema della comunicazione dell'Unione Europea, che spesso appare distante e troppo complessa per i cittadini e le cittadine. Per questo, come redazione di Eurofonica, ci impegniamo per cercare di semplificare e rendere più consapevoli tutti quanti, soprattutto i nostri coetanei, nella vita pubblica europea, mostrando l'impatto che l'Unione Europea ha nelle nostre vite.
Ma Gloria, raccontare l'Unione Europea non è certamente facile, tu lo sai, anche perché spesso appunto è difficile riuscire a tradurre il burocratese e riuscire a rendere mediaticamente interessanti conferenze stampa da Strasburgo e Bruxelles, come dice anche Andrea Fioravanti nell'intervista che abbiamo appena sentito. Ma ci piacciono le sfide e pensiamo che sia importante, soprattutto per noi giovani, capire che cosa accade dentro le istituzioni europee, per renderci attivi e partecipi del nostro presente, ma anche del nostro futuro.
Sì, in questi anni Eurofonica ci ha permesso di andare al Parlamento Europeo a Strasburgo per raccontare le attività in plenaria. Quando siamo lì ci capita spesso di riuscire a incontrare giornalisti e professionisti con cui confrontarci sulla politica europea, ma anche sulle modalità di fare giornalismo. Ovviamente da febbraio tutte le riunioni sono state fatte in modalità digitale, noi le abbiamo dovute seguire da casa. Ma la tecnologia ci permette di arrivare quasi dappertutto. Sonia Kurzel è volata solo virtualmente a Bruxelles per intervistare il corrispondente Rai Gavino Moretti. Come hanno lavorato i giornalisti europei durante questa emergenza?
Eurofonica! Come avete fatto a lavorare e cioè l'Unione Europea come si è organizzata per permettervi il lavoro in questa modalità digitale?
Ma intanto questa è la tecnologia che stiamo usando anche adesso per fare questa intervista, è stata usata anche per le conferenze stampa della Commissione Europea, che sono andate avanti sempre alle 12, però da remoto. Pensate che dei colleghi che avevano delle situazioni familiari per cui hanno dovuto raggiungere le proprie famiglie in Italia, hanno lavorato dall'Italia seguendo gli avvenimenti da Bruxelles. Secondo me questa pandemia ci porta in un mondo della comunicazione, dello scambio di informazioni diverso e non sarà possibile tornare del tutto indietro. Cioè si è capito che i vertici si possono fare a distanza in videoconferenza e questo è un avvenimento incredibile, nel senso che consigli europei che si vedono in videoconferenza a distanza con un mediatore che magari riesce a venire qui fisicamente, poi casualmente il presidente del Consiglio europeo è belga, quindi sta qui Charles Michel, quindi ha potuto mediare. Però il vertice è stato in videoconferenza. La cosa bella, secondo me, è che si sono anche raggiunti dei grandi risultati, perché sull'economia l'Europa sta facendo cose inimmaginabili fino a due mesi fa. raggiunte da remoto.
Sicuramente nel bene e nel male abbiamo sentito parlare molto di più di Unione Europea in questo momento. E secondo te, con questa emergenza, dopo questa emergenza, l'Italia si allontanerà ulteriormente dall'Unione Europea, dalle istituzioni europee, o ci sarà un avvicinamento?
Beh, questa è una partita decisiva. Si è capito che siamo tutti interconnessi. Quindi gli strumenti che si stanno mettendo in campo, questi 540 miliardi del primo pacchetto dell'emergenza, diciamo così, sono qualcosa che non era pensabile fino a febbraio, fino a quando è stato messo da parte qualcosa che era incredibile, messo tra parentesi il patto di stabilità. Noi tante volte abbiamo parlato dello zero virgola, del fatto che non si rispettavano i vincoli europei. Ora questi vincoli sono sospesi perché c'è la priorità di sopravvivere. Ora sta per essere presentato il Recovery Fund, il Fondo per la Ripresa, il 27. Se ne discuterà fino a metà giugno. Si parla di 500 o 1000 miliardi. È chiaro che, ora finalmente arrivo a rispondere alla tua domanda, se arrivano questi soldi davvero, dei finanziamenti davvero, anche a fondo perduto, per aiutare un paese molto colpito come l'Italia, che altro, peraltro ha dei problemi strutturali, se arrivano veramente questi finanziamenti, se i cittadini italiani capiscono che in Europa c'è davvero una forte solidarietà, forse per la prima volta nella sua storia, i cittadini europei capiranno che conviene stare nell'Unione Europea. Altrimenti è chiaro che sarà facile, gioco forza, parlare male dell'Unione, e quindi una certa politica sovranista avrà di nuovo delle munizioni da usare della polemica politica.
Eurofonica!
Hai appena ascoltato un estratto dell'intervista di Sonia Kurzel a Gavino Moretti, corrispondente RAI a Bruxelles. Come sempre puoi ascoltare l'intervista completa sul nostro sito raduni.org e sulle piattaforme audio come Spotify cercando Eurofonica.
Sicuramente l'emergenza sanitaria è una delle sfide più difficili che l'Unione Europea ha affrontato nell'ultimo periodo. Se vogliamo fare un salto indietro negli ultimi mesi, ma anche negli anni, è difficile trovare altre tematiche che abbiano avuto un impatto simile.
Eh sì, è stato un argomento talmente totalizzante. E in questi mesi siamo stati sovrastati continuamente da notizie e purtroppo anche da tante fake news. Ricordiamoci sempre di affidarci a fonti ufficiali e prima di condividere una notizia verificare la provenienza e la validità. Le fake news e la disinformazione in un'emergenza come questa sono ancora più pericolose, perché possono essere dannose per noi e anche per la nostra salute.
Anche noi abbiamo dedicato diversi podcast all'emergenza coronavirus. Potete scorrere il nostro sito raduni.org e riascoltare tutti i nostri podcast per ricostruire una cronologia di quanto è successo. Insomma, la diffusione della pandemia in Europa ha spinto le istituzioni a sospendere la Convenzione di Schengen, bloccando di fatto la libera circolazione delle persone tra gli Stati membri. È un'altra di quelle notizie che ha fatto molto discutere l'opinione pubblica italiana. Ma forse non tutti sanno che queste misure precauzionali sono state adottate altre volte in passato. Ne aveva parlato anche Alessandra Sasso in un podcast.
Eurofonica!
Al vertice straordinario dei capi di Stato e di Governo europei del 17 marzo 2020 è stata annunciata la sospensione dello spazio Schengen. L'accordo, firmato nel 1990, che permette la libera circolazione di merci, servizi e persone all'interno del territorio europeo. Ne fanno parte 22 paesi dell'Unione Europea e 4 non UE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Per capirci, quando andate in vacanza in Europa, vi spostate con la sola carta d'identità e grazie a questo trattato. A dire il vero, non è la prima volta che ne viene sospesa l'applicazione. Anzi, dal 2006 ad oggi ci sono state ben 116 interruzioni, per lo più in caso di grandi eventi sportivi ed internazionali. L'Italia ha reintrodotto i controlli alle frontiere 3 volte in occasione del G8, di Genova nel 2001, dell'Aquila nel 2009, di Bari e Taormina nel 2017. D'altronde, lo stesso articolo 23 del codice di applicazione Schengen a prevedere la possibilità di una sospensione in casi eccezionali, che sia temporanea, proporzionale e motivata. Decisione su cui la Commissione europea può esprimere un parere, ma non un veto. Negli ultimi anni, la sospensione del trattato è stata invocata nei casi di terrorismo o dell'emergenza migranti. Adesso è lo spettro del coronavirus a farla da padrone. La pandemia ha ormai coinvolto tutta Europa. È stato quindi ritenuto doveroso bloccare gli spostamenti non necessari per un mese, ma resta intatto il libero scambio delle merci. Cibo e medicinali sono la priorità. Per il momento, al di là dei rallentamenti dovuti alla reintroduzione dei controlli, vengono fatti circolare regolarmente. Nelle settimane scorse, alcuni stati, tra cui Austria, Francia, Spagna e Germania, avevano introdotto controlli alle frontiere. Dopo il vertice, però, è emersa la necessità di agire in modo coordinato. Schengen è stato sospeso altre volte, certo, ma questa è la prima in cui questa misura si applica a tutti gli stati firmatari. Il nostro presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha insistito sulla necessità di cooperare sulle misure dei viaggi e del trasporto merci. La decisione di non bloccarle ha di fatto salvato 44,6 miliardi di esportazioni made in Italy, che, secondo la Coldiretti, rischiavano di restare bloccate alle frontiere. Alessandra Sasso da Napoli per Eurofonica.
Eurofonica!
Stai ascoltando Eurofonica, io sono Caterina Moser e con me c'è Gloria Beltrami e abbiamo appena sentito la voce di Alessandra Sasso che ci ha fatto una carrellata di tutte le volte in cui Schengen è stato bloccato. Insomma, se è stato sospeso per il coronavirus, ci basti sapere che non è stata la prima volta.
Sì, esatto. Poi comunque va sottolineato che la Commissione europea ha assicurato il libero passaggio di merci medicinali con appositi Green Corridors. Sono delle corsie preferenziali che rendono più veloce il trasporto di alimentari, medicinali e altri beni di prima necessità. Questo a dimostrazione del fatto che la libera circolazione è indispensabile ormai per l'economia e la vita degli europei.
E infatti l'attenzione di tutti adesso è rivolta al prossimo 3 giugno, perché per quella data il governo italiano dovrebbe predisporre il ripristino della libertà di movimento nell'intero territorio nazionale, consentendo di fatto gli spostamenti tra regioni senza l'obbligo dell'autocertificazione. Ma ti dirò di più, perché il 3 giugno l'Italia dovrebbe riaprire anche le proprie frontiere con l'Unione Europea. Potrebbe essere possibile entrare in Italia da tutta l'area Schengen senza osservare i 14 giorni di isolamento precauzionale.
Quindi cosa cambierà dal 3 giugno? Gli altri paesi europei apriranno le frontiere? Francesco Saverio Della Monica e Amanda Luisa Guida hanno approfondito proprio questo tema.
Eurofonica!
Eurofonica Viaggi, buongiorno.
Salve, la chiamo per avere informazioni su quando sarà possibile ricominciare a viaggiare in Europa. Lei può aiutarmi?
Beh, signorina, posso provarci, mi dica pure. Ha già pensato a qualcosa in particolare?
Ma mi piacerebbe una panoramica della situazione, sa? Perché vorrei organizzare un viaggetto a tappe con alcuni amici e data la situazione non sappiamo proprio che cosa fare.
Ho capito, certo. Allora, le spiego. Al momento sappiamo che le frontiere esterne dell'area Schengen sono chiuse e sono proibiti tutti gli spostamenti non essenziali all'interno dell'area. Però, in vista dell'estate, molti paesi europei hanno già annunciato che ridurranno drasticamente le restrizioni imposte dalla lotta al Covid-19. Pensi che la stagione turistica vale ben il 10% del PIL di tutta l'Unione. Quindi, presto la situazione dovrebbe cambiare.
Ah, che bella notizia! E come?
La maggior parte dei paesi indica il 15 giugno come data di riapertura dei confini interni, per un ripristino dell'area Schengen graduale e uniforme. Ovviamente, signorina, si vogliono evitare accordi bilaterali fra paesi membri per impedire che alcuni stati siano svantaggiati nella riapertura rispetto ad altri. E poi sarà strettamente necessario uno sforzo di cooperazione europea più il rispetto dei criteri comuni indicati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Tutto questo per fare sì che il piano funzioni.
Ok, ma c'è una cosa che vorrei sapere che mi tormenta da tempo. Posso andare in Galles?
Nel Regno Unito, signorina, i viaggiatori devono ancora rispettare un autoisolamento di 14 giorni o subirebbero una multa di 1000 sterline, rischiando di trascorrere gran parte della vacanza chiusa in hotel. Ma altri paesi membri come la Grecia si sono detti pronti a ripartire del tutto per salvare la stagione turistica da luglio. All'arrivo in Grecia servirà comunque sottoporsi ad un test rapido per il coronavirus, come anche a Cipro, la cui riapertura è prevista solo una decina di giorni più tardi. Oppure ancora la Spagna, deve sapere che in Spagna la quarantena sarà revocata a tutti i turisti a partire dai primi di luglio.
Grazie, ma non mi convince, ci siamo già stati spesso. Che cosa mi dice riguardo i paesi del centro Europa invece?
Beh, guardi, da metà giugno riapriranno anche le frontiere di Belgio, Paesi Bassi, Francia e Germania. L'Austria invece solo parzialmente, manterrà chiuso solo il confine con l'Italia, ma assicurando un passaggio d'accesso al territorio italiano per i cittadini tedeschi e svizzeri. L'importante è che passando non ci si fermi sul territorio austriaco.
Mi scusi, ma l'Italia invece?
L'Italia si muoverà in anticipo rispetto agli altri paesi. Riaprirà i suoi confini a tutti i visitatori dell'area Schengen a partire dal 3 giugno, lasciandosi però la possibilità di intervenire e limitare i voli provenienti dagli altri paesi per ragioni di salvaguardia dal rischio epidemiologico. Ma vi potrebbe interessare la Croazia? Lì, già dall'11 maggio, è sufficiente aver prenotato un albergo o aver noleggiato una barca per accedere senza doversi mettere in quarantena.
Sembra interessante. Magari qualcosa in Croazia o, perché no, un giretto in Italia. Non l'ho ancora visitata tutta.
Perfetto, allora aspetti che le inoltro alcuni pacchetti online. Il suo indirizzo mail, per favore?
Amanda Luisa Guida e Francesco Saverio della Monica per Eurofonica.
Eurofonica. Stai ascoltando Eurofonica e hai appena sentito il podcast realizzato da Francesco Saverio della Monica e Amanda Luisa Guida su ciò che accadrà quest'estate alle nostre frontiere.
Il Covid-19 è stato focus di istituzioni e media per questi ultimi mesi, ma quando si parla di temi totalizzanti, secondo me non si può che nominare anche la Brexit, che è stata al centro del dibattito europeo per 4 anni. Il referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea risale al 23 giugno 2016, ma l'uscita ufficiale si è verificata poi il 31 gennaio 2019. Noi di Eurofonica abbiamo raccontato tutti i vari punti salienti di questo divorzio. Come sempre potete recuperare i nostri podcast sul sito o su Spotify e i video sulle nostre pagine social.
Come anche nelle altre parti d'Europa, anche la situazione sanitaria del Regno Unito è ancora molto delicata. A partire dall'8 giugno il governo britannico ha disposto, per chi proviene dall'estero, un isolamento domiciliare di 14 giorni. Questa decisione avrà sicuramente un impatto molto forte sul settore turistico inglese, ma forse è ancora presto per fare delle stime.
Una cosa è certa, coronavirus a parte, dal 2021 dovremo dire addio ai lavoretti saltuari nel Regno Unito, perché i requisiti per lavorare sul suolo britannico diventeranno molto più stringenti. Non so se lo sai già, ma bisognerà saper parlare molto bene l'inglese, raggiungere un punteggio elevato in una graduatoria che prende in esame le competenze personali e disporre in partenza di una proposta di lavoro che preveda uno specifico compenso annuale. Sarà davvero tutto molto diverso.
Lavoro, viaggi, scambio di merci sono solo alcuni dei temi che ci toccano direttamente e che devono essere ancora risolti. Ma a che punto sono i negoziati Brexit? Sonia Kurzel ne ha parlato qualche settimana fa.
Eurofonica!
Pensavate davvero che il coronavirus avrebbe fermato la Brexit? No. A nulla è valsa la malattia di Boris Johnson, quella di David Frost, il negoziatore britannico, e anche quella di Michel Barnier, capo negoziatore per l'UE. La settimana scorsa si è svolto il primo round di negoziazioni, ovviamente in videochiamata. Se quel wifi potesse parlare... Devono essere state delle riunioni lunghe e complicate. Michel Barnier non è andato per il sottile. Il Regno Unito ha menato il camperlaia trascinando i colloqui, da lui recensiti come deludenti. Un punto sembra impossibile da superare. Il Regno Unito non vuole prolungare il periodo di transizione. Il 31 dicembre, fuori e arrivederci. Barnier ha un'altra opinione. Crede che l'estensione del periodo di transizione sia inevitabile, dato che ci sono argomenti delicati da affrontare, come ad esempio la pesca, su cui non si è ancora arrivati ad un accordo. Per il libero mercato e soprattutto per la Francia è un problema cruciale. Si continuerà con le quote, anche se Londra vuole riprendere possesso delle acque o troveranno qualche altra soluzione. Il Regno Unito sembra uno di quei ragazzi che ti tengono sulla corda promettendoti che cambieranno, ma poi sta al cellulare quando vi vedete. Non vuole definire la vostra relazione né parlare dei suoi problemi, però sotto sotto vuole tenervi là per i momenti di noia e quindi ogni tanto si fa vedere. Da parte del governo inglese le dichiarazioni sono state limitate, si sono dichiarati soddisfatti dell'atmosfera delle negoziazioni, anche se c'è stato poco progresso nel colmare le distanze fra UE e Regno Unito. Rimpiangono però che non ci sia sul tavolo un accordo commerciale così favorevole come quello che hanno altri paesi extra UE, dimenticando che quello col Canada è stato negoziato in 5 anni e non aveva in mezzo l'Irlanda del Nord, e Gibilterra e la Corte di Giustizia dell'UE. Quanto peso avrà nelle relazioni post-Brexit? Quindi, per capirci, il Regno Unito non sta presentando proposte, non partecipa in modo costruttivo alle discussioni e non vuole prolungare il periodo di transizione. Per tornare al ragazzo di prima, decidete di uscire, ma al momento di scegliere dove andare non propone nulla. Ti vanno bene queste condizioni per la pesca?
No. Preferiresti mangiare americano? Non ne ho voglia. Allora mangerai cinese di sicuro. Scegli tu. Perfetto, allora come primo vorrei... No, non mi va. A livello di opinione pubblica britannica, tanti però stanno cominciando a premere perché, data l'emergenza coronavirus, si chieda un'estensione per gestire meglio e con più calma i negoziati. Senza parlare del disastro economico che potrebbe essere l'unione Covid e No Deal. Per ora, Johnson, però, sembra convinto. A dicembre, out. Ci aggiorniamo l'11 maggio, col nuovo round di negoziazioni. Al secondo appuntamento si presenteranno Sonia Purzel, da Trento, per Eurofonica.
Eurofonica.
Il podcast realizzato da Sonia Kurzel si ferma l'11 maggio, ma da quel momento non è cambiato granché, giusto? Il tempo passa e la possibilità di trovare un accordo soddisfacente per le parti entro il 31 dicembre sembra farsi sempre più difficile.
Hai proprio ragione. E lo scorso 11 maggio, appunto, si è svolto effettivamente in videoconferenza il terzo ciclo di negoziati sulle future relazioni tra Regno Unito e Unione Europea. Al centro dei negoziati questa volta vi erano temi quali i trasporti, la sicurezza, l'energia. Il capo negoziatore per l'UE, Michel Barnier, ha affermato in conferenza stampa che con il Regno Unito si è raggiunto un accordo parziale sui punti in programma. Resta ancora, ovviamente, da sciogliere un nodo cruciale. Il nodo cruciale, cioè quello dei controlli alla frontiera con l'Irlanda del Nord. Prossimo appuntamento per il 1 giugno per un altro round. In più, ricordiamoci che entro il 30 giugno il Regno Unito può chiedere di prolungare questo periodo di negoziati.
Intanto a Bruxelles, il 27 maggio, si è giocata un'altra partita importante, Caterina. Durante la plenaria del Parlamento Europeo, la Commissione ha presentato il bilancio per il periodo 2020-2027, adattandola alla situazione economica del momento, in particolare svelando il piano per il Recovery Fund.
Stai proprio parlando del Next Generation EU, quel fondo di 750 miliardi di euro da versare agli stati più in difficoltà. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha cercato un compromesso. Ha sommato i 500 miliardi proposti da Angela Merkel e Emmanuel Macron sotto forma di sussidi ai 250 miliardi sotto forma di prestito, come richiesto dagli stati più frugali, come Austria, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca. Toccherà ai 27 stati membri riuniti al prossimo Consiglio europeo votare il piano. Segnati subito la data in agenda. Il prossimo 18 giugno sapremo se Next Generation EU sarà approvato o meno. E secondo i calcoli fatti dal giornalista di Bloomberg, Nikos Chrysoloras, se il piano dovesse essere approvato, l'Italia riceverebbe oltre 172 miliardi di euro.
Sì, secondo questi dati saremo il paese che riceverà più fondi, ma dobbiamo vedere come si esprimerà il Consiglio, vediamo. Le sedute plenarie del Parlamento Europeo e tutte le conferenze stampa delle istituzioni possono comunque essere seguite in streaming, accedendo alla sezione multimedia dei siti ufficiali delle istituzioni.
Sembra incredibile, ma anche quest'anno siamo arrivati alla fine dell'ultima puntata della stagione. Ma non potremo mai fermarci del tutto, d'altronde il mondo va avanti anche in estate. L'emergenza Covid-19 ha rallentato tante attività in questi ultimi mesi e molte di queste saranno recuperate nei mesi estivi. Quelli che seguono Gloria saranno veramente dei mesi intensi.
Seguici sui social, cerca Eurofonica su Facebook, Twitter e Instagram e scopri tutti i nostri contenuti dal sito e dalle piattaforme audio. Oggi qui ci siamo solo io e Caterina, però rappresentiamo l'intera redazione che in questi mesi ha lavorato tantissimo per i podcast e tutti gli altri contenuti.
Quindi ci teniamo veramente tanto a ringraziare i redattori e le redattrici, i tecnici e le tecniche di Eurofonica che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata e di tutte quelle precedenti. E grazie a te per averci seguito e accompagnato durante questa puntata e tutta la nostra quinta stagione.
Buona estate! Un saluto da Gloria
e Caterina per Eurofonica. Ciao!
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Eurofonica, vuoi restare aggiornato sull'Unione Europea? Ascoltaci su Spotify, iTunes, Google Play e raduni.org e segui Eurofonica su Facebook, Instagram e Twitter per scoprire cosa accade al Parlamento Europeo in modo facile e veloce.
Eurofonica.
Eurofonica.